essa possa essere annunciata, proclamata con fedeltà, con coraggio. Ti chiediamo che tu possa sostenerci con la potenza del tuo Santo Spirito e che, Signore, esso possa continuare a lavorare nella nostra vita e trasformarci e renderci sempre di più immagine del tuo figliuolo Gesù Cristo. Allontana da noi, Signore, ogni distrazione, Signore. Allontana da noi, Signore, ogni tentativo di fuggire dalla tua parola e ti chiediamo che tu possa nascondere ognuno di noi nella croce del Signore Gesù, nel tuo nome. Amen. Quindi siamo qui, malgrado l'ora in meno che ci ha accompagnato questa notte. Immagino che per molti di noi è stato faticoso, ma è importante stare davanti alla presenza del Signore. E noi ci collochiamo questa mattina in una serie di sermoni che ci stanno accompagnando da qualche settimana. Ed è in pratica cosa ha da dire il Vangelo, cosa ha da dire la parola di Dio nei confronti del matrimonio e della famiglia. E stiamo affrontando questo percorso di sermoni, di predicazioni assieme, perché riconosciamo la particolare debolezza e la particolare fragilità e precarietà che la famiglia, anche la famiglia cristiana, ha nella società contemporanea. Non c'è probabilmente luogo, spazio più vulnerabile per la vita spirituale di un credente che la sua famiglia. E allora è fondamentale che l'insegnamento della parola di Dio raggiunga che anche i luoghi delle nostre famiglie, lo spazio della nostra famiglia, del nostro essere maschi e femmine, siano esposti alla potenza del Vangelo che può trasformare, sistemare, correggere, rinnovare, redimere ogni cosa. E questo è lo scopo, no, di questa serie che stiamo facendo durante queste settimane. La settimana scorsa abbiamo visto qual è la visione biblica sui figli, qual è il mandato biblico creazionale, il senso dell'avere figli, perché i figli sono una benedizione da parte del Signore, non sono mai una maledizione, malgrado quello che possa dire la società contemporanea. Oggi andiamo a toccare un altro dei nodi fondamentali, dei nodi sensibili, diciamo così, nella relazione di coppia, nella famiglia. Ed è in pratica qual è il ruolo? Qual è il ruolo? Quali sono i modelli? Qual è il ruolo dell'essere donna, dell'essere moglie? Qual è il ruolo dell'essere uomo, dell'essere marito davanti alla presenza del Signore? E ognuno di noi arriva a testi come quello che abbiamo letto oggi con molti bagagli. Bagagli fatti dalla propria esperienza personale, quindi perché ognuno di noi ha vissuto dei modelli e li ha assorbiti anche in modo inconsapevole, dei bagagli fatti che ci danno, che ci offre la cultura contemporanea attorno a noi. In particolare, a volte noi siamo intrappolati, fratelli, attraverso due opposti. Da un lato c'è la cultura secolare, la cultura che rifiuta in modo deliberato di riconoscere l'opera e la presenza di Dio. È una cultura secolare che ci dice no, ogni discorso sui ruoli è un discorso maschilista, è un discorso pericoloso, arrogante. Noi in qualche modo siamo tutti esposti ai rischi, alla tentazione di un femminismo aggressivo in quest'ambito, che vuole appiattire ed annullare ogni tipo di ruolo. Questo è particolarmente vero nella società contemporanea. Dall'altro lato, siamo esposti, intrappolati, attratti da una visione conservatrice, che vuole segnalare una certa tradizione e ci dice no, non devi discutere nulla sui ruoli, si fa così e basta, si è sempre fatto così, quindi si deve fare in questo modo, bisogna rispettare le regole, il modello è questo e non si discute, per cui in qualche modo si va dall'abuso all'aggressività, in qualche modo si cerca la legittimazione per l'oppressione, per la manipolazione. Qual è la visione cristiana? Qual è la prospettiva del Vangelo? Dove sta lo spartiacque biblico in questa discussione? Io penso che la parola del Signore ci possa dare delle indicazioni importanti su questo. E vorrei incominciare questa mattina a segnalarvi alcuni dei miti contemporanei, no, riguardo ai ruoli di uomo e di donna. Ad esempio, un mito contemporaneo è quello che ci dice che l'uomo normalmente si occupa del fare delle cose un lavoratore e al massimo si può dilettare con lo sport, mentre la donna no. La donna si deve occupare d'altro. E la società contemporanea aggiunge la donna è soprattutto un oggetto sessuale, no? Un giocattolo che deve essere in qualche modo sfruttato a piacere del maschio. Non va bene, sono due miti che non funzionano. Un altro mito, l'uomo è un essere razionale, no? È un uomo che ha ragione, è la persona che pensa, mentre la donna è un soggetto debole ed è soprattutto caratterizzata non da pensiero, ma da emozioni. Un altro mito, l'uomo è creativo, l'uomo si può permettere di fare delle cose straordinarie, fuori dalle regole, l'uomo è il creativo per l'eccellenza, la donna invece no, la donna non è creativa, la donna deve conservare il suo posto, deve occuparsi di relazioni, non di creazione. Tant'è vero, se voi andate in cucina, se una donna fa da mangiare, fa semplicemente il suo dovere. Se lo fa l'uomo è perché vuole essere un grande chef. L'uomo ha diritto al successo. La donna invece è debole, deve stare lì al suo posto e non preoccuparsi di cose più grandi di lei. Cari amici, a me pare che questi miti spesso ci intrappolano e condizionano la nostra vita cristiana, anche il nostro rapporto, la nostra vita familiare. Cosa dice la Bibbia? Cosa dice Efesi 5 in tutto questo? E io vorrei incominciare questo sermone leggendo il verso 21. Efesi 5, verso 21, vorrei che voi lo guardaste questa parte assieme a me perché è davvero fondamentale. Efesi 5, verso 21 è il primo verso che abbiamo letto oggi. E ci dice questo: sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Ora, la cosa straordinaria è che il verso 21 è l'ultima parte di un pensiero che Paolo espone molto tempo prima. E quanto Paolo espone il suo pensiero, inizia a esporlo, guardate con me, dal versetto 18. Il versetto 18 è dove lui inizia, in pratica, a introdurre questo suo pensiero. Fa parte di un'unica sentenza. Il versetto 18 cosa ci dice? Non ubriacatevi, il vino infatti porta alla dissolutezza, piuttosto invece che dell'ubriacatura, voi dovete essere ricolmi di spirito. Dovete essere, letteralmente, il greco dice, dovete essere pieni, ripieni dello Spirito Santo. E poi dal versetto 18 al versetto 21, quello che fa Paolo è spiegare cosa significa essere ripieni dello Spirito Santo, qual è la pienezza dello Spirito Santo di cui dice il versetto 21, dice, intanto la pienezza dello Spirito Santo significa questo, che nessuno di noi è più preoccupato del proprio orgoglio, che nessuno di noi è più preoccupato della propria autodeterminazione, no, essere pieni dello Spirito Santo significa rifiutare l'orgoglio e il tentativo di controllarsi e autodeterminare. E Paolo dice, a questo punto, io vi dico qual è il ruolo dei coniugi. Ora, noi subito ci concentriamo su un termine, verso 21, il termine con cui tutti si concentrano in questo brano è un verbo, e dovete sottomettersi, perché nella cultura contemporanea questo verbo è un verbo che segnala una tensione di genere, è sensibile, come sottomettere? Vuol dire che c'è qualcuno di serie A e di serie B. Però se tu inizi a pensare alla famiglia cristiana, al rapporto tra uomo e donna, incominciando dal verbo sottomettere, fai un errore fatale. Vuol dire che stai sbagliando completamente la mira, il bersaglio del messaggio biblico. Non che la sottomissione non sia importante, ma come vedremo è una conseguenza di molte cose che vengono prima. Paolo dice, state attenti, voi dovete ricercare piuttosto, dovete incominciare dalla pienezza dello Spirito Santo. Cioè, io e te non possiamo vivere un rapporto di coppia cristiano, non possiamo vivere un rapporto matrimoniale autentico se non siamo guidati e potenziati e ripieni dallo Spirito del Signore. Vuol dire che uno dei frutti più importanti, che uno degli effetti straordinari della straordinaria opera dello Spirito Santo è proprio quella di garantire che il rapporto di coppia, che il rapporto tra uomo e donna, che le famiglie siano luoghi di pace e di gioia, piuttosto che di autodistruzione. L'opera dello Spirito Santo, la pienezza dello Spirito Santo inizia da qui. Ora, a cosa pensi quando qualcuno ti dice pienezza dello Spirito Santo? Se voi andate in giro a chiedere cos'è per un cristiano medio la pienezza dello Spirito Santo, subito inizia a raccontarvi le sensazioni che lui prova, che sono delle sensazioni, come dire, condivisibili, a cui tutti dobbiamo aspirare. E la pienezza dello Spirito Santo, ci viene detto, no, è quella sensazione di gioia incontrollata, quel vibrare per il Signore, è la pace interiore che nessuno può toglierci. È tutto vero. Però, il messaggio biblico è più profondo. La pienezza dello Spirito Santo è qualcosa che va al di là delle sensazioni e degli effetti che io e te ogni tanto e saltuariamente possiamo percepire. Cosa dice Gesù dello Spirito Santo? Il Signore Gesù parla dello Spirito Santo in modo straordinario. È uno dei primi luoghi nella Bibbia dove si parla di Spirito Santo, nel Nuovo Testamento, dove si parla di Spirito Santo è il Vangelo di Giovanni. E io vorrei che voi prendeste con me alcuni versi del Vangelo di Giovanni. Ad esempio, in Giovanni 14 siamo pochi giorni prima, addirittura in un certo senso siamo la notte prima dell'esecuzione del Signore Gesù. E il Signore Gesù in Giovanni 14 e in Giovanni 17 parla dello Spirito Santo perché lui sa che questo è un argomento centrale, vitale per la vita del credente. E cosa dice dello Spirito Santo in Giovanni 14? Giovanni 14, ad esempio, è dal versetto 16, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, cioè qualcuno che vi consola, che vi sostiene, che vi incoraggia, che fa l'avvocato per voi. Vi darò un altro consolatore perché stia con voi, a volte, in alcuni momenti no, stia con voi per sempre. E subito dopo dice come definisce questo consolatore, come definisce questo lo Spirito di Dio. Dice, bene, questo consolatore è lo Spirito della verità che il mondo non vuole ricevere. E verso 26, questo è lo Spirito Santo, è lo Spirito di verità. Il verso 26 ci dice che fa qualcosa di più. Verso 26, però il Consolatore, che è lo Spirito Santo del verso 16, il Consolatore, cioè lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, cosa farà lo Spirito Santo? Vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. Giovanni 16, andate a una pagina dopo, guardate cosa fa, qual è l'opera dello Spirito Santo. Giovanni 16, verso 14, lo Spirito Santo, e il Signore Gesù qua si riferisce a lui, dice, egli, cioè lo Spirito di Dio, egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Il verbo greco annunciare è una dichiarazione solenne in un momento particolare, e fa la differenza. Quello che Gesù dice è proprio questo. Ricordatevi che lo Spirito Santo prenderà del mio e ve lo annuncerà. Significa che sarà un momento così importante, così forte, che voi vi renderete conto della perfezione, della bellezza, dell'intimità, dell'importanza, della straordinaria forza che Dio ha per voi e voi vorrete concentrarvi su Dio più che su ogni altra cosa. L'opera dello Spirito è verità, consolazione, prendere la verità del Signore Gesù e farla diventare centrale nella tua vita. E tu non puoi fare altro che inginocchiarti e incominciare a lodare e vivere nella gioia e nella pienezza del Signore e glorificando Dio. E questa è l'opera dello Spirito Santo. E Paolo dice questo, dice qualcosa di simile in Efesi 1. Paolo inizia la sua lettera agli Efesini nella consapevolezza che senza l'opera e la potenza dello Spirito Santo nella vita del cristiano è un fallimento uno dopo l'altro. E Paolo dice, io prego, verso 1:18, Paolo dice, io prego affinché lo Dio, attraverso il suo Spirito, illumini i vostri occhi, li illumini, perché senza l'opera dello Spirito siamo naturalmente ciechi. Non riusciamo a vedere la verità di Dio. E poi lui prega, e Paolo prega e dice affinché Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, cioè abbia la residenza nella vostra vita, nel vostro cuore. Per quale motivo? Perché radicati e fondati nell'amore siate resi in grado di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. Ecco, cari fratelli, l'opera dello Spirito Santo è rendere viva, rendere estremamente viva e potente nella nostra vita la verità di Cristo, renderla chiara alla nostra mente e reale al nostro cuore. È talmente reale, talmente autentica che questa verità può consolare, può incoraggiarci, che questa che è la verità del Vangelo può cambiarci. Ricorda, l'opera dello Spirito Santo è sempre questa, rendere chiara nella nostra mente e autentica nel nostro cuore la verità del Vangelo, nell'una senza l'altro, nell'altro senza il presupposto. E lo Spirito Santo fa proprio questo, la verità del Vangelo diventa così importante per te e per me che inizia a cambiare ogni cosa inizia a cambiare. E Efesi 5 ci dice, Paolo, siate ricolmi allora dello Spirito di Dio, cioè siate ripieni del Vangelo nella vostra vita. Fate in modo che la vostra vita sia caratterizzata da questa passione per Dio. Cioè, fate in modo che le cose, la verità del Vangelo non sia soltanto creduta, non sia soltanto professata con le labbra, ma che il Vangelo sia vissuto con il cuore, che vi trasformi completamente la vostra anima. Anzi, verso 19, e voi ripieni dello Spirito Santo incominciate a cantare spontaneamente inni e cantici spirituali. Cosa significa? Vuol dire che lo Spirito di Dio c'è un momento nella tua vita in cui diventa la musica della tua anima. E tu non puoi fare a meno di ascoltare, essere trasportato da questa armonia che solo lo Spirito può dare. Lo Spirito di Dio fa questo, e vi parlate, e Lui, affinché Gesù diventi l'oggetto permanente della nostra vita. Ci saranno nella tua e nella mia vita delle circostanze diverse, mutevoli. Chissà quante difficoltà, quante cose brutte e quante cose belle ci prospetta il futuro. Però se tu ed io siamo ripieni dello Spirito di Dio, questo non importa, perché la verità del Vangelo è che è così centrale, che ogni cosa possa accadere nella tua vita non è fondamentale, perché nulla può cambiare la verità del Vangelo, la libera grazia del Signore Gesù, che è Lui che è morto affinché io e te potessimo avere vita. E Paolo dice, ora se voi siete persone ripiene dello Spirito Santo, sapete dov'è il test, il banco di prova per vedere se una persona è davvero ripiena dello Spirito Santo? Il segno che ha in mente qui Paolo? Guarda la sua vita familiare. Guarda la vita familiare di una persona e scoprirai la pienezza o la debolezza dello Spirito di Dio. Guardate, la cosa straordinaria è che qui Paolo non sta pensando come pensa la società contemporanea. La società contemporanea pensa questo. Pensa che l'uomo e la donna, quando arrivano al matrimonio, a una relazione di coppia, sono due persone molto deboli e bisognose, che hanno bisogno di realizzarsi l'uno nelle braccia dell'altro e che devono in qualche modo riuscire a trovare significato nella loro relazione. E se non riescono a trovare significato in questa relazione, hanno il vuoto. Non è così. Il matrimonio cristiano non è questo, perché se tu aggiungi a un vuoto un altro vuoto, ottieni un vuoto più grande. Il matrimonio cristiano non è la somma di due vuoti. Il matrimonio cristiano è la convergenza di due persone fatte a immagine di Dio, ripiene dello Spirito Santo, non di due vuoti che cercano di riempirsi con tanta spazzatura, no? Il matrimonio cristiano, la persona cristiana che arriva al matrimonio deve affrontare un presupposto, sa già che le questioni fondamentali della sua vita sono state risolte, sa per cosa Dio l'ha fatta, sa qual è lo scopo della vita, è sensibile alla chiamata e all'appello di Dio. Non c'è un vuoto, c'è pienezza nel matrimonio cristiano. E questo è molto diverso. Io non mi sposo, non sto con una persona perché devo ricercare il significato della vita. No, lo conosco già, per cui c'è un progetto, c'è una missione che Dio mi ha dato. E io voglio realizzare quella missione, quel progetto che il Signore mi ha dato. E questo è totalmente diverso da quello che vi dice il mondo e la cultura contemporanea. Trova il tuo partner per trovare te stesso. Ma questa è una bugia. Il cristiano non può, è una menzogna, il cristiano non può partire da qui. Io non devo scoprire me stesso in te, io scopro me stesso in quello che il Signore ha fatto nell'opera della croce, nella dignità irrinunciabile, immodificabile che Dio ha fatto per me. Nessuno, fratelli, potrà vivere una vita di gioia continua. Ci saranno tempi in cui vogliamo fuggire, in cui ci dimentichiamo, ma Paolo ci dice: siate ripieni dello Spirito Santo. Ricordati dove fare rifornimento. Ci saranno momenti dove la spia rossa si accende nella tua vita. Ci saranno momenti in ogni vita segnati da questo allarme. Paolo ci dice: no, non ti preoccupare, non ti preoccupare, continua a vivere e continua a fare in modo che tu abbia accesso a quei serbatoi di potenza, di gioia, di vita, di passione che lo Spirito Santo solo ha e che nessuno può controllare se non Lui. Non cercare le tue risorse. Non cercare il tuo riempimento in tua moglie o in tuo marito, nel tuo ragazzo o nella tua ragazza, perché se tu cerchi il tuo riempimento, se tu cerchi il serbatoio lì, non lo troverai, troverai qualcosa che ti illude, no? Non cercare di individuare, scoprire la benzina della tua vita nell'altro, no. Cerca la benzina che fa muovere i cilindri del tuo cuore. Nella potenza del Signore, nella potenza del Vangelo. E lì può cambiare ogni cosa. Fratelli, questo è il presupposto per poter parlare di matrimonio cristiano secondo Paolo, secondo la Bibbia. Io sono scandalizzato quante volte, anche nelle nostre chiese, nelle chiese cristiane, si parla di matrimonio e di famiglia cristiana e facendo a meno, ignorando l'opera dello Spirito Santo. È incredibile come siamo insensibili a questa cosa, è come confiniamo le manifestazioni dello Spirito Santo in un settore della vita cristiana. No, non è così. E questo è il primo punto, il fondamento per la relazione autentica di coppia cristiana è l'opera dello Spirito Santo. Di più, la pienezza dello Spirito Santo deve essere ricercata, coltivata, protetta, più di ogni altra cosa. Siate ripieni di Spirito di Dio, anche soprattutto per la vostra vita matrimoniale, per la vostra relazione di coppia. Subito dopo però Paolo dice: adesso che ho gettato le basi, adesso che siamo attrezzati per affrontare le sfide che il matrimonio ci dà, e noi non riusciamo a capire quali sono, a vivere le sfide del matrimonio se non per mezzo dello Spirito di Dio, Paolo dice: adesso posso introdurvi il resto. E il verso 20-22 ci dice qual è il resto, quali sono le due verità che conseguono da questa pienezza dello Spirito Santo. Le mogli devono sottomettersi al marito, versetto 23 e 24. Il marito, infatti, è il capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Quindi una prima conseguenza è la sottomissione, questa dimensione della sottomissione. Subito dopo, però, non si ferma qui, Paolo dice c'è un'altra conseguenza, non è soltanto sottomissione, l'altra conseguenza è quello che i mariti, verso 25, devono amare, servire le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stessa per lei. Allora, fatemi subito dire qualcosa sul termine sottomettere qua, perché ci sono due ambiti che dobbiamo considerare. Il primo è l'ambito della sottomissione e subito dopo considereremo cosa significa servire o amare la moglie. Incominciamo col sottomettersi. Allora, quando Paolo dice, usa il verbo sottomettere, sta pensando, usa un verbo militare. Quindi diciamo così, non ci sono dubbi, non c'è ambiguità. Usa il verbo militare, significa bisogna rispettare alcune regole, alcuni principi. Come il soldato si sottomette ad un ufficiale, allo stesso modo, sempre che il modello che abbia Paolo in testa è questo, no? Vuol dire bisogna rispettare le regole. O meglio, se tu vuoi far parte di un esercito, se vuoi far parte di un corpo più grande di te, di un movimento più grande di te, devi rispettare delle regole. Se non rispetti queste regole, non fai parte del popolo, non fai parte dell'esercito. E Paolo dice, allo stesso modo, la moglie deve essere sottomessa al marito. Per far parte di qualcosa più grande di te, devi prendere e lasciare la tua indipendenza. Cioè, devi cedere il diritto a decidere in modo unilaterale. Ora, non è istintivo, tutto questo non è naturale, no? Però è fondamentale per il matrimonio. Cosa significa? Allora, fatemi subito dire che la sottomissione che ha in mente Paolo qui non è mai una sottomissione abusiva o violenta. No, cioè, sottomettere non significa opprimere, sottomettersi non significa essere soggiogati, non è questo. Anzi, tutti i cristiani sono incoraggiati a sottomettersi in contesti appropriati, no? I cittadini, ci dice la Bibbia, devono essere sottomessi allo Stato, in Romani 13. I membri di una chiesa devono essere sottomettersi agli anziani, in Prima Pietro. I figli devono essere sottomessi ai genitori, Efesi 6. Gli schiavi devono essere sottomessi ai padroni, Tito 2. E le mogli devono essere sottomesse ai mariti. Bene, quindi tutti sono invitati, tutti noi siamo invitati a sottometterci nelle circostanze appropriate ed opportune, e alcuni sono chiamati a esercitare autorità. Questo sembra dire il testo. Ora, però, se tu sei chiamato ad esercitare autorità da parte di Dio, questo non significa che hai più valore dell'altro. Se io sono chiamato a esercitare l'autorità come anziano di una chiesa, non significa che io, come dire, valga di più, sia più degno, più importante di te. Questo non è il messaggio biblico. Se io mi sottometto al governo, non significa che, come dire, che la mia sottomissione diminuisce la mia dignità. No, è un atteggiamento opportuno ed onorevole. E nel matrimonio, state attenti, segnatevi questa, nel matrimonio la sottomissione cristiana deve essere sempre gioiosa e volontaria. Gioiosa e volontaria. Come Cristo, ci dice Paolo, con la Prima Corinzi 15, cosa fa Cristo? In Prima Corinzi 15 ci viene detto, verso 24 e 28, come Cristo si sottomise volontariamente al padre. Allo stesso modo nel matrimonio. Cioè, le mogli nel matrimonio, ma vedremo cosa dice a noi uomini subito dopo, devono sottomettersi volontariamente e gioiosamente all'autorità del marito. Questa sottomissione non deve essere mai forzata, come la Chiesa si sottomette volontariamente a Cristo, non come gli angeli ribelli che sono, come dire, che sono costretti a obbedire in qualche modo. No, no. E attenzione, non c'è un solo verso nella Bibbia, non ce n'è uno solo, in cui si incoraggia l'uomo, in cui si invitano i mariti a preoccuparsi della sottomissione della moglie. Cioè, non c'è mai un solo verso che autorizzi noi mariti a preoccuparci del perché le mogli non si sottomettono. Non c'è mai un verso che va in questa direzione. Anzi, se il marito si muove in questa direzione, se un marito si preoccupa, no, della sottomissione della moglie perché ha tendenze tiranniche, ne va curato. Mai, mai nella Bibbia c'è un invito ai mariti di preoccuparsi della sottomissione delle mogli. L'invito è sempre alle mogli. Paolo e Pietro non dice mai: assicuratevi della buona sottomissione della vostra moglie. Non dice mai: fate in modo che ci sia sottomissione. Non preoccupatevi, non indicate a vostra moglie il versetto dove deve sottomettersi ai vostri piaceri o alle vostre bizze. No, no, non si fa così. Questo non è il messaggio biblico. Ci sono alcuni modelli di autorità sbagliata nelle famiglie contemporanee che spesso si ritrovano anche nei nostri ambienti. Il primo modello è il marito tirannico, no? Non ha nessuna giustificazione biblica. L'uomo tiranno. L'uomo che in qualche modo, no, è autorizzato a sfruttare o a primare, a essere arrogante o egoista, che vuole che la moglie faccia tutto quello che dice lui senza discutere, vuole che la sua vita sia facilitata perché merita di essere facilitata, perché ha più diritti, e deve far pagare il prezzo alla moglie. Molte scuse ci sono in questa direzione. Sono stanco, la mia infanzia, il mio carattere, le circostanze della mia vita. La tirannia è orribile, soprattutto nel matrimonio cristiano. Il Vangelo è all'opposto. Dall'altro lato, l'altro estremo, è la donna che da sola vuole portare i pantaloni, la moglie con i pantaloni e l'uomo con la gonna. È il modello di Eva, è il modello di Genesi 3. No? C'è la donna che vuole prendere il comando in qualche modo e vuole decidere tutto lei, che vuole essere il capitano della propria anima, della propria famiglia, no? E tutti devono essere sempre, come dire, attenti a quello che dice lei, che pensa che i ruoli tra marito e moglie siano naturalmente, fluidificamente, come dire, intercambiabili, no? E la casa diventa sempre, in ogni circostanza, per ogni discussione, un campo di battaglia. Neanche questo è il modello biblico di autorità. Poi c'è, no, la moglie dormiente, no? La moglie che coopera sempre, che non sta sempre zitta, che non problematizza mai, che farebbe piacere a molti mariti probabilmente, ma non è una cosa sana, no? Che sta sempre zitta e sottomessa, che vuole tutto quello che suo marito vuole, che fa un'abdicazione della sua dignità, no, che non cura più, come dire, non cura più il giardino di Dio che Dio ha dato lei con il suo uomo, ma diventa in qualche modo simile agli animali, perché non è un aiuto convenevole, è una bestia accanto, silenziosa, accanto a suo marito. Una toy girl sempre a disposizione. Invece, no, il modello biblico non è questo. Tutti noi dovremmo aspirare di avere accanto a noi una donna che teme il Signore, una donna intraprendente a fianco, che voglia seguire il modello che è esplicitato in Proverbi 31, una donna, come dire, alla frontiera, oppure una donna come Abigail, che è la futura moglie di Davide, che cerca di salvare tutti dal disastro, in 1 Samuele 25, come Priscilla, che è un valido aiuto al ministero di Aquila. La donna dormiente non è un modello biblico. Poi c'è un altro modello, c'è un altro modello, che è quello, come dire, del marito assente. quanto il marito in qualche modo abdica, va a rifiutare, dice no a tutte le sue responsabilità. Come fa Adamo in Genesi 3? Cerchiamo spesso, come dire, noi uomini siamo particolarmente bravi in questo, cerchiamo sempre di riuscire a trovare dei modi rispettabili e dignitosi per fuggire dalle nostre responsabilità personali e familiari. Oh, sai quanto lavoro, sai gli impegni, sai le cose che devo fare, non posso occuparmi di questo, non posso essere un buon padre come vorrei essere, non posso essere un buon marito come il Signore mi chiama a essere. Ci sono tante scuse per questo. Modello sbagliato. Il Vangelo non è così. Il Vangelo non accetta questi modelli che si trovano, ahimè, anche nei nostri circoli. In ogni caso, se questo che abbiamo detto vale per la parola sottomissione, Paolo non si ferma al verbo sottomettere. Guardate con me cosa dice subito dopo. Non si preoccupa soltanto di sottomissione, ma subito dopo parla di servizio e lo fa in un modo incredibilmente forte. Verso 25. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla e purificarla. Ora, quello che sta dicendo Paolo qui è un principio generale della vita cristiana, che vale soprattutto nel matrimonio. Cioè, qual è questo principio? Che nel matrimonio, come nella vita cristiana, tu ed io non dobbiamo più vivere per noi stessi, ma dobbiamo vivere per l'altro. E questa è la cosa più difficile, però è al tempo stesso la cosa più importante in un matrimonio che vuole riuscire, che sia sostenibile nel tempo, ed è la cosa più importante per la vita cristiana. Quale? Tu ed io. Dobbiamo vivere per l'altro, non per noi stessi. Questo è un principio? Si trova solo qui nella Bibbia? No. Questo è un principio generale della vita cristiana che vale soprattutto e in primo luogo nel matrimonio cristiano. Il cristiano che ha davvero compreso il Vangelo è segnata... come faccio a dire se un cristiano è vero, è autentico o no? Guarda come si relaziona con gli altri. Guarda come un cristiano si pone, si posiziona nelle relazioni con gli altri. Guarda come un cristiano considera i bisogni e le circostanze della vita degli altri, perché lì scoprirai se la sua fede è autentica oppure no. Filippesi 2. Prendetelo con me, Filippesi 2, verso 2 e 3. Questo è il modello. Sempre Paolo che parla. Rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un amore medesimo, essendo di un animo solo, di un unico sentimento. E poi dice, non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, consideri gli altri superiore a se stesso. Principio cristiano. Considerare gli altri superiori a noi stessi. Cioè i loro interessi, l'interesse degli altri sono prioritari rispetto ai miei interessi. E questo vale soprattutto nel matrimonio, ma va è un principio generale della vita cristiana. In Romani 15, verso 1 e 3, lo leggo. Ora noi che siamo forti dobbiamo sopportare la debolezza dei deboli e non dobbiamo compiacere, cioè far piacere, soddisfare a noi stessi. No, Paolo dice, infatti, ognuno di noi compiaccia al prossimo, nel bene, a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non ha compiaciuto se stesso, ma noi. E Paolo dice che i cristiani, Galati 5, devono essere servi d'uloi gli uni degli altri, schiavi gli uni degli altri. Cosa dice la Bibbia qua? Fratelli, questa è una delle corde vitali del Vangelo. Significa che poiché Cristo ha umiliato se stesso, poiché Cristo ha incontrato i nostri bisogni senza pensare alle conseguenze della propria attività sulla propria vita, allo stesso modo noi dobbiamo seguire questo esempio del Signore Gesù e preoccuparci più dei bisogni degli altri piuttosto che dei nostri, compiacere gli altri piuttosto che cercare l'autocompiacimento, l'autosoddisfazione. E siate servi gli uni degli altri. Fratelli, è uno scandalo. Dite a una persona secolare che il messaggio biblico fa un appello a diventare schiavi gli uni degli altri e vi guarderà con sospetto e subito dopo con ribrezzo e incomincerà a deridere quello che voi state per dire, perché è inconcepibile. Come facciamo? Cosa significa essere servi gli uni degli altri? Anche qua, fratelli, smontiamo alcuni miti. Essere servi gli uni degli altri non significa essere senza personalità. Non significa essere senza midollo, non significa essere senza idee o senza un carattere. Non è questo che sta dicendo Paolo. Considerare i bisogni degli altri mettendoli al primo posto, questo è quello che ci dice Paolo. Cioè, in qualche modo, essere in grado, con intelligenza, di accogliere l'altro, di ascoltare e far propri i bisogni autentici dell'altro e dire io voglio servirti in questo tuo bisogno. Cari fratelli, questo è il principio generale della vita cristiana. E questo principio vale soprattutto e in primo luogo nella coppia, nella relazione tra uomo e moglie, tra marito e moglie. Io sono chiamato a servire mia moglie, a mettere i suoi bisogni prima dei miei, ad accogliere lei prima che le mie idee, a servire prima di autosoddisfarmi. Ora, fratelli, noi possiamo avere delle strategie. Quando nostra moglie, il nostro coniuge ha un bisogno, noi possiamo fare diverse cose. O rispondiamo con gioia e ci mettiamo al suo servizio come la Bibbia ci comanda, oppure lo facciamo con freddezza, con distanza, no? Oppure, come dire, insistiamo che noi abbiamo ragione, che deve essere fatto come diciamo noi. Soltanto se tu lo fai con gioia, soltanto se tu rispondi con gioia ai bisogni dell'altro, stai nutrendo il tuo matrimonio. Se non lo fai con gioia, se lo fai con freddezza, stai incominciando a devastare il tuo matrimonio. Noi invece, fratelli, spesso vogliamo essere serviti, non essere al servizio. E molti disastri delle nostre famiglie avvengono proprio perché non abbiamo la logica del servizio. Cari fratelli, tu sei più malato, più sporco, più distrutto, più peccatore di quanto tu pensi. Ma Gesù è morto per te, per prendere questa sporcizia, questo peccato, questa lordura che c'è nella tua vita. Ha dovuto morire per te, proprio perché il tuo passato, il tuo presente, il tuo futuro non ha speranza, è segnata da una corruzione devastante, che non ha via di uscita, e Gesù ha dovuto morire per questo. Dall'altro lato, Gesù, Dio ci ama in un modo talmente potente che Dio è morto per noi con gioia, lo ha fatto volontariamente. E questo è il Vangelo. Il Vangelo ci umilia, ci dice che noi siamo più corrotti di quello che noi pensiamo, siamo totalmente corrotti. e allo stesso tempo ci innalza, ci afferma, perché Gesù, Dio, ci ama in un modo talmente grande che è morto per noi sulla croce. Umiltà e affermazione. Questo fa il Vangelo. Invece noi siamo autocentrati. Siamo centrati su noi stessi. Volete trovare una lista, una diagnosi, no, di cosa è il matrimonio corrotto che in qualche modo verrà segnato e distrutto prima o poi dall'egoismo di uno dei due coniugi o di ambedue? Andiamo a prendere in Prima Corinzi 13. Verso 4. Quindi Paolo che ci dice che l'amore è paziente, benevole, non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Vuoi una diagnosi di un matrimonio che prima o poi fallirà? Guarda questi termini che Paolo rifiuta. Vanto, invidia, impazienza, orgoglio, irratibilità, mancanza di grazia, di gentilezza, mancanza di trasparenza, linguaggio improprio, invidia, ritornare alle cose vecchie. No, queste cose ci renderanno ciechi. E se le viviamo nel nostro matrimonio, dobbiamo immediatamente chiedere l'intervento di Dio e la sua guarigione, altrimenti si innesterà prima o poi una spirale distruttiva. Ma il Vangelo, fratelli, con la potenza, tramite la potenza dello Spirito Santo, può lavorare nel nostro cuore, può trasformare il centro della nostra vita. E quanto lo Spirito Santo arriva nella vita di un individuo, afferma questo: tu non sei più al centro adesso della tua vita, al centro c'è Gesù. E questo è quello che fa lo Spirito Santo. Ora, fratelli, più tu vuoi ricercare direttamente la felicità e la soddisfazione nell'altro, più non la ottieni. Più tu sei preoccupato, c'è un paradosso qui, più tu sei preoccupato, no, a stare bene e attivi tutte le strategie possibili per stare bene e in qualche modo manipoli, condizioni l'altro affinché sia funzionale al tuo benessere, più fai questo, più non ottieni. Più ti preoccupi della felicità, meno sarai felice. Questo è il principio biblico. Più ti preoccupi di una cosa, meno la ottieni. È un po' il paradosso, no? Più ti preoccupi della ricchezza, meno diventerai ricco. Sto leggendo un testo in questi giorni che parla proprio di questo, no? Di una modalità, il titolo è Obliquità, il pensiero obliquo, no? In cui si va a riportare alcune storie di uomini che hanno ottenuto successi e soddisfazione nella vita. Sapete perché? Perché non l'hanno ricercata in primo luogo. Che la persona creativa non cerca la creatività. Perché Messner, quando ha scalato l'Everest, no, non ha considerato la sua felicità o nella fatica, no, nel fare 8.800 metri, no, con estrema fatica. No, però ha ottenuto una soddisfazione enorme. E c'era una frase che mi ha colpito, no, che non voglio che sia interpretata male, ma c'era una frase di Rockefeller e Trump, no, questi multimiliardari, che dicevano questo: è triste, è disgraziato quando un uomo muore ricco. Perché se tu cerchi la ricchezza per accumulare ricchezza, tu vivi nella disgrazia. Ma se tu invece, no, cerchi il successo e la felicità e la soddisfazione, no, come servizio, come generosità, per fare qualcosa di più grande di te, Dio ti darà questo e quell'altro. qual è il fondamento? Il fondamento è Giovanni 17 ci dice che il fondamento di tutto questo è proprio la Trinità. È il Dio uno e trino. Sapete cos'è la Trinità? La Trinità è Dio in tre persone che si onorano, si amano gli uni e gli altri. E il modello della Trinità deve essere vissuto, caratterizzante il matrimonio cristiano, no? Esiste nella Trinità un orientamento, il Padre è orientato al Figlio, il Figlio allo Spirito, e tutti e tre, no? Sono in una perfetta armonia. E noi siamo creati a immagine di Dio, siamo fatti per adorare Lui. Se cerchi la felicità più di Dio, non avrai nulla. Ma se cerchi Dio prima della felicità, avrai tutto il resto. E non ti mancherà nulla, anche nel matrimonio. Cari amici, applichiamo questo principio alla vita cristiana e troveremo dei risultati straordinari, delle benedizioni importanti. L'ultimo punto. È la fine del verso 21. Efesi 5, verso 21, l'ultima parte. Siamo chiamati sottomettendovi gli uni agli altri, come? Nel timore di Cristo. Ora, il timore di Dio o di Cristo è una caratteristica del vero credente, sempre. In Proverbi 28 è scritto beato, cioè felice l'uomo che è timoroso di Dio, cioè nel timore di Dio c'è gioia, c'è felicità. Ma perché c'è gioia nel temere Dio? Salmo 130 ci dice perché presso di te c'è il perdono, perché tu sei temuto. Il timore di Dio è quel sentimento che deriva dall'essere consapevoli del suo perdono e della sua grazia che ci inonda, che ci abbraccia. No, e si può prosperare, si può crescere nel timore di Dio, si può crescere nel timore di Dio nella lode e nella gioia. Significa che quanto tu e Dio siamo nel timore di Dio, siamo sopraffatti, come dire, dalla grandezza di Dio e dall'amore suo, non riusciamo più a vivere senza la sua direzione. E Paolo dice, l'amore di Cristo, in Seconda Corinzi, ci costringe. È questo che procura il timore di Dio, questa costrizione. Fratelli, sorelle, cosa ci motiva davvero? Anche nella nostra vita di coppia, nella nostra vita cristiana. Siamo come Paolo costretti, motivati dall'amore di Dio? Siamo davvero in questa traiettoria? Cos'è che ha influenza nella mia vita? Cos'è che ci controlla? È l'amore di Cristo, ma se l'amore di Cristo, io e te siamo liberi di servire gli uni e gli altri, nella gioia. Allora qual è la strategia, Pippo? Io non ho ricette facili. Però so che la Bibbia parla di far abitare il Vangelo completamente nel nostro cuore. Ci sono due modi per amare, ci dice un grande poeta inglese. Il primo è quell'amore che cerca non il piacere suo, è William Blake, ma piuttosto cerca di dare cura all'altro. È quest'amore che cerca non di soddisfare l'altro prima di se stesso, significa che tu stai costruendo il cielo in un territorio segnato dall'inferno. Quando tu ami e servi l'altro, tu costruisci il cielo, lì dove c'è l'inferno. Però c'è anche un altro modo, ci dice William Blake, per costruire l'inferno lì dove c'è il cielo, è quando tu cerchi il tuo proprio interesse. Quando tu cerchi la propria soddisfazione, quando tu cerchi la gioia tua piuttosto che quella del servizio. Ritorniamo a Gesù, fratelli. Ritorniamo all'unico che può costruire il cielo, lì dove c'è l'inferno. All'unico che può dare, fare, costruire il paradiso, lì dove c'è un deserto e la desolazione. Lui che volontariamente si è sottomesso fino alla morte per salvarci da una morte, dalla mia morte, dalla tua morte sicura, eterna. Se noi siamo centrati su Gesù, possiamo amare come Egli vuole, Voglio chiudere con un verso. Prima Giovanni 4, versetto 19. Che racchiude tutto quello che abbiamo detto, fratelli. Prima Giovanni, la prima lettera di Giovanni, la pagina 1220. Versetto 19. Io vorrei che questo diventasse la bussola della tua vita. La bussola della tua relazione matrimoniale. La bussola della tua esistenza. La bussola del tuo servizio cristiano, delle tue relazioni con gli altri. Perché quello che abbiamo detto oggi non vale soltanto nella coppia. Prima Giovanni 4, verso 19. Figliuoli, no, verso 19. Noi amiamo. Perché? Perché amiamo? Perché Egli ci ha amati per primo. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Togli Gesù e tutto crolla. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare la nostra vita. Forse finora siamo stati caratterizzati, abbiamo pensato, siamo stati ingabbiati in una visione tradizionale, siamo stati interessati ai ruoli, alle posizioni di autorità, alle funzioni. Abbiamo sempre pensato l'uomo deve essere il capo, la donna deve essere sottomessa ovunque e in ogni costo. No? Forse siamo stati in qualche modo, no? Sostenuti, abbiamo sostenuto un certo sciovinismo, forse abbiamo incrementato il nostro egocentrismo, il nostro orgoglio. Il Vangelo non è così. Forse siamo più influenzati invece dall'approccio contemporaneo, dove vogliamo riscoprire il nostro potenziale, dove dobbiamo impegnarci perché l'altro sviluppi i suoi significati, il proprio percorso. Dove non dobbiamo servire nessuno ma autorealizzarci, dove bisogna sviluppare noi stessi nel matrimonio, e se questo non va si negozia tutto, e se la negoziazione non funziona bisogna rompere questo matrimonio. Anche questo non è così il Vangelo. Il Vangelo è diverso. Il Vangelo è che io e te possiamo essere sostenuti dalla potenza dello Spirito Santo, che opera in un modo straordinario, che rende Cristo così reale, così autentico, alla nostra mente e al nostro cuore, che ogni cosa cambia. Preoccupiamoci poco, fratelli, di essere soddisfatti. Preoccupiamoci poco, fratelli, di autorealizzarci. No? Perdi te stesso se vuoi ritrovarti. Facciamo in modo che la potenza del Vangelo ci liberi completamente questa mattina. E amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Signore, io ti chiedo, Signore, che tu possa, Signore, far abitare queste verità che abbiamo ascoltato questa mattina nella nostra vita. Che ognuno di noi possa essere ripieno della tua potenza. Che le nostre famiglie possano davvero diventare focolari, Signore, dove il Vangelo possa essere vissuto e possa trasformare. Ti prego, Signore, per chi di noi, Signore, vive con un coniuge non cristiano, Signore, che tu possa dare, Signore, a noi la saggezza e la pazienza e l'intelligenza, Signore, per servire l'altro comunicando la maestà del Vangelo, Signore. Io ti prego, Signore, per i nostri giovani, per i giovani che sono qui presenti, affinché tu possa dare loro la determinazione del ricercare, dell'impegnarsi affinché, Signore, il loro coniuge sia, il loro futuro coniuge sia davvero una persona cristiana, centrata su di te. Ti prego, Signore, per quanti di noi stanno attraversando momenti fallimentari nel proprio matrimonio, Signore, tu conosci ogni cosa. Io ti prego, Signore, che il tuo Santo Spirito possa riempire, Signore, i serbatoi della nostra vita e può iniziare davvero, Signore, qualcosa di nuovo, di straordinario, che ci possa essere un tempo di confessione, di perdono e di riconciliazione, Signore, che noi possiamo iniziare a camminare come tu vuoi, Signore, che noi camminiamo. Signore, liberaci, Signore, e dacci, Signore, la potenza dell'amore che solo in Gesù riusciamo a trovare.